serate delle riflessioni intorno ad un testo molto particolare all'interno della parola di Dio, il Salmo 73, un salmo che assume contorni particolari perché è la testimonianza di un uomo, Asaf, un uomo di rilievo all'interno del popolo di Israele, il quale ad un certo punto vive un passaggio della propria vita molto particolare, un passaggio nel quale, catturato e prigioniero dell'amarezza, viene a ritrovarsi all'interno di un circolo vizioso particolare. E abbiamo esaminato come quest'uomo intrappolato proprio dall'amarezza.
Lo mette lì dentro insieme. Perché teniva la pelle?
Intrappolato all'interno dei meandri dell'amarezza. Ok. All'interno dei meandri dell'amarezza si ritrova, diciamo così, a raccontare delle testimonianze molto particolari. Abbiamo visto come la condizione spirituale in cui si ritrovava Asaf era paragonabile ad una vera e propria prigione. E abbiamo visto come uno degli scopi principali che Dio desidera compiere nella vita di ogni suo servo, al di là dei servizi, al di là dei ministeri, è accompagnare i suoi servi verso una profonda libertà interiore. Perché soltanto quando un uomo di Dio, un servo, una figlia di Dio, un figlio di Dio, si lascia lavorare da Dio nella propria vita, non permettendo a condizionamenti, a sentimenti emotivi, a situazioni particolari, come appunto può riguardare l'amarezza, di intrappolarlo, ecco che lui può davvero diventare uno strumento innanzitutto per adorare il Signore, ma di beneficio anche per gli altri. E abbiamo occupato la serata precedente proprio analizzando in maniera meticolosa tutti gli aspetti psicologici che ha vissuto Asaf. Ad esempio, abbiamo visto che ad un certo punto davanti a lui, distogliendo lo sguardo da Dio e riponendolo sui malvagi, ha perso di vista la giustizia di Dio. Oppure ha iniziato a scandagliare in maniera così analitica la vita degli empi, dimenticandosi invece di poter contemplare Dio. È diventato un vero e proprio dottore di medicina legale che, quando effettua l'autopsia, viviseziona tutti gli aspetti anatomici della vita di una persona. E questo succede fino a diventare, come abbiamo visto, una bestia. Lui racconta proprio questo: ero davanti a te una bestia. Però, grazie a Dio, il Salmo 73 non è soltanto il diario di prigionia che ha vissuto Asaf, ma, fratelli, il Salmo 73 è anche la storia di un uomo che vuole raccontarci come è riuscito a riappropriarsi della propria libertà. E questo è qualcosa di straordinario. È vero, fratelli, c'è un passaggio in Proverbi, a capitolo 14, versetto 10, che recita che il cuore dell'uomo conosce la propria amarezza. Fratelli, ci sono delle situazioni così interiori, personali, intime, che non è possibile esternarle al proprio simile. E quell'amarezza che noi portiamo dentro, alle volte non è nemmeno intercettabile dalle persone. Certo, le persone potranno dirti: come va, fratello, come va, sorella? E noi potremmo rispondere: tutto bene, signore, tutto bene, tutto bene. Però in realtà ci sono dei legami profondi che l'amarezza riesce proprio a produrre e che non sono nemmeno facilmente esternabili al proprio intimo. È più facile forse liquidare il proprio simile dicendo: va tutto bene, ma in realtà quell'amarezza, se non viene gestita correttamente, prima o poi produrrà degli elementi sempre negativi all'interno della vita, rendendo prigioniero un uomo. Per quanto lui possa essere importante da un punto di vista anche di rappresentatività nel popolo di Dio. E allora la storia del Salmo 73 è la testimonianza a cuore aperto di un uomo che vuole raccontarci anche, fratelli, come ne è uscito fuori da questa forma di prigionia. E noi siamo grati al Signore. Ed ecco quindi che l'immagine in sovrappressione è un'immagine un po' diversa rispetto a quella che ha visto le prime due serate. Che cosa vedevamo nelle prime due serate, fratelli? Una prigione, una gattabuia, poco illuminata, è veramente inquietante. Però adesso l'immagine di questa sera è l'immagine di un'aquila, simbolo proprio della libertà di una nuova prospettiva che è possibile acquistare e che Asaf ha acquistato, fratelli e sorelle. E il titolo infatti di questa seconda parte risiede proprio in questo: quando permettiamo che Dio ci liberi dalle nostre prigioni. Prima di addentrarci però, fratelli, in quello che è successo, nella decisione di Asaf di percorrere l'unica strada possibile per poterne venire fuori, è importante anche sottolineare il rischio di fossilizzarsi su quello che io ho chiamato delle cure palliative. Che cos'è una cura palliativa? Credo che il fratello Michele possa sicuramente definirlo meglio. La cura palliativa, fratelli, è un approccio terapeutico che è diretto ad alleviare i sintomi, a, diciamo così, lenire le sofferenze di una persona, ma non ha come scopo terminale quello della guarigione, corretto? La cura palliativa quindi diventa un nobile mezzo, fratelli, e non dobbiamo disdegnarlo né sottostimarlo, perché ha un suo effetto, quello di poter alleggerire lo stato di infiammazione di un individuo che può venirsi a ritrovare a causa dell'amarezza. Però se tutto si ferma soltanto alla cura palliativa, rischia di essere ben lontano dalla strada che Dio invece desidera che l'uomo, che la donna percorra per poter davvero vivere una vera efficacia liberazione. Ecco per cui prima di addentrarci nella via di uscita di Asaf, la scrittura ci presenta diversi casi di cure palliative utilizzati per la gestione dell'amarezza. Tuttavia, ogni rimedio lenitivo di questo genere, seppur capace di alleviare il dolore solo per un momento, non riuscirà ad apportare una liberazione completa dai lacci dell'amarezza. Quindi, non vogliamo sottostimare il valore anche di una cura palliativa, perché ha il suo valore. Ma per liberarsi dalla forma della prigionia dell'amarezza c'è bisogno di qualcosa in più. E la scrittura, seguendo questa traccia, ci presenta, fratelli, diverse ipotesi, diversi casi concreti di uomini che, afflitti da una profonda amarezza, hanno usufruito di una cura palliativa, ma in realtà quella cura palliativa non è stata risolutiva. Facciamo alcuni esempi pratici. Prima Samuele, capitolo 16. Il contesto di riferimento, come è noto, è quello legato al re Saul. Un re Saul che, dopo gli iniziali successi, si ritrovò a dover riscontrare la propria infedeltà nei riguardi del Signore in un paio di circostanze, a seguito delle quali Dio anticipò a Samuele il fatto che sarebbe stato rimosso e che lui si fosse scelto un re secondo il suo cuore. Ovviamente passeranno anni dal momento in cui effettivamente Saul sarà tolto e quindi Davide prenderà il posto di re. Ma nel frattempo, in questa fase iniziale, cambia qualcosa nella vita di Saul. Qual è il cambiamento nella vita di Saul, fratelli? C'è uno spirito di turbamento, c'è scritto, di inquietudine, di anche irritazione, lo vedremo tra poco, che subentra nella vita di Saul. Guardate i servi di Saul che tipo di terapia vogliono prescrivere per il loro re. Versetto 15, capitolo 16. I servitori di Saul gli dissero: ecco, un cattivo spirito permesso da Dio ti turba. Ordina ora il nostro Dio, il nostro Signore, ai tuoi servi che stanno davanti a te di cercare un uomo che sappia suonare l'arpa. Quando il cattivo spirito permesso da Dio verrà su di te, l'arpista si metterà a suonare e tu ti sentirai meglio. Versetto 18. Allora uno dei giovani prese a dire: ho visto figlio di Isai, il Betlemita, che sa suonare. È un uomo forte, valoroso, un guerriero, parla bene e di bello aspetto, il Signore è con lui. Versetto 21. Davide arrivò da Saul, si presentò e gli si affezionò molto e gli fece da scudiero. Salomo andò a dire a Isai: ti prego, lascia Davide al mio servizio, perché egli ha trovato grazia ai miei occhi. Or quando il cattivo spirito permesso da Dio veniva su Saul, Davide prendeva l'arpa e si metteva a suonare. Saul si calmava, stava meglio e il cattivo spirito andava via da lui. Quale fu la cura palliativa che i servi prescrissero per Saul, fratelli? Fu la musica. E fu qualcuno che suonasse l'arpa in favore di Saul. C'è qualcosa di sbagliato? Non sono molto amante della musica, però sappiamo che la musica può portare un certo tipo di beneficio psico-emotivo. Quante persone conosciamo che soltanto per sentire musica si risveglia tutto l'ardore sentimentale, emotivo e anche l'umore. Quindi ha un valore. Poi che cosa succede, fratelli? Capitolo 18. Davide incomincia ad innalzare Dio, Davide, davanti a Saul, davanti al popolo. Versetto 8. Saul ne fu molto irritato di quelle parole che dicevano: Saul ne ha ucciso 1000, Davide i suoi 10.000. Ne danno 10.000 a Davide e a me non ne danno che 1000, non gli manca altro che il regno. E Saul da quel giorno in poi guardò Davide di malocchio. Il giorno dopo un cattivo spirito permesso da Dio si impossessò di Saul, che era come fuori di sé in mezzo alla casa. Mentre Davide suonava l'arpa, come faceva tutti i giorni, Saul aveva in mano la lancia e la scagliò dicendo: inchioderò Davide al muro. Allora, quello strumento, quella cura palliativa, fratelli, che ebbe un certo tipo di efficacia, fu risolutiva del suo problema? No. Anzi, davanti a Saul, Davide stesso, che fino a quel momento era la persona in cui riponeva il proprio affetto, divenne un suo problema. E arrivò quell'arpa non più a tranquillizzarlo, ma a creargli un'ulteriore irritazione. Allora questo che cosa significa, fratelli? Significa che l'amarezza, per quanto possa essere supportata da un punto di vista di cura palliativa, non potrà mai raggiungere l'obiettivo senza che ci sia una risoluzione chiara. Vi ricordate Giona? Giona perché era amareggiato, fratelli? Perché era amareggiato Giona? Perché Dio gli comandò di andare a predicare un messaggio a Ninive. Beh, immaginate, fratelli, un ebreo che è chiamato a predicare il messaggio del Vangelo in tempi del nazismo ai tedeschi. Per voi è tutto normale? Oppure immaginate, per attualizzarlo ai tempi odierni, un ebreo che deve predicare il Vangelo dopo il 7 ottobre dell'attacco di Hamas a un appartenente ad Hamas. Secondo voi ci andrebbe tranquillamente, fratelli? Era amareggiato. Sappiamo tutto il lavoro che Dio ha dovuto fare nella vita di quest'uomo per accompagnarlo lì a Ninive. Quando si predicò il Vangelo e si convertirono i niniviti, era contento Giona? Era molto amareggiato e addirittura la sua irritazione arrivò a dire: io sapevo che tu sei un Dio Padre misericordioso e che tu perdoni. Allora Dio gli permise di attuare una terapia che è una cura palliativa. Qual è la cura palliativa in quel momento? Il ricino. Fece crescere un ricino. Il ricino che cosa fece col ricino? Lo fece tranquillizzare. Poi si seccò il ricino. Che cosa subentrò nuovamente? L'irritazione. Questo che cosa significa, fratelli? Significa che è proprio un aspetto importante. C'è un'altra cura palliativa che leggevo proprio stamattina. Nel Salmo 58 c'è un'esperienza molto amara che vive Davide. Davide vive un'esperienza di essere tradito da un suo intimo amico. Io credo che una delle forme di amarezza più potenti e più forti che si palesano all'interno della vita di un individuo sia quando una persona venga tradita da una da un amico intimo. Infatti nel Salmo 58 dice, versetto 12, guardate, se mi avesse offeso un nemico, l'avrei sopportato. 55, 12, scusatemi. Se mi avesse offeso un nemico, l'avrei sopportato. Se un avversario avesse cercato di sopraffarmi, mi sarei nascosto da lui. Ma sei stato tu, l'uomo che io stimavo come mio pari, mio compagno e mio intimo amico. Una delle amarezze più profonde è proprio il tradimento di un amico. Ad un certo punto, in questo stato di amarezza, guardate che cosa dice ad un certo punto Davide. Versetto 6. E io dico, oh, avessi ali come di colomba per volare via e trovare riposo. Ecco, fuggirei lontano e andrei a abitare nel deserto. Qual è la soluzione che in quel momento di grande amarezza nasce nella vita della persona? Scappare. Perché è naturale ed è anche, fratelli, in certo qual modo non da svalorizzare alle volte la possibilità di staccarsi per mettere a fuoco. Ma se la fuga diventa la cura palliativa per risolvere l'amarezza, diventa ancora appunto una guarigione di sintomi, ma non la risoluzione del problema interiore. E invece che cosa fa nel versetto 22? La risoluzione. Getta sul Signore il tuo affanno ed egli ti sosterrà. Fantastico. Ok, veri? Cioè, fantastico. Getta sul Signore, ecco, anziché scappare, io getto in me. Quindi, ho voluto prendere questi casi, ce ne sono anche altri che sono particolarmente sintomatici su alcuni aspetti, però è indicativo su come Asaf sceglie una strada, ed è la strada per esempio che ha scelto, se vi ricordate, anche Anna, vi ricordate in Prima Samuele, una donna che ogni anno saliva a Silo, nonostante sapesse che anche Penina si ritrovava lì, e che l'affliggeva continuamente per quello che lei stava vivendo, però è straordinario questa donna, la quale ad un certo punto è scritto, io depongo la mia amarezza ai piedi del Signore. Questo è qualcosa di toccante e straordinario. Il Salmo 73, quindi, non è soltanto, fratelli, la testimonianza di a cuore aperto di un uomo che ci racconta come è rimasto per un tempo determinato in una prigione chiamata amarezza, ma è anche, fratelli, la straordinaria storia di un uomo che ha deciso di percorrere l'unica strada possibile per vedere questo carceriere allontanarsi da lui. Il Salmo 73 quindi non è soltanto il diario di prigionia, ma una testimonianza straordinaria nella quale Asaf raccontò il modo con cui si riappropriò di quella libertà perduta, finché non sono entrato nel santuario di Dio. Proprio quel luogo, tanto frequentato da Asaf per lo svolgimento di un servizio per Dio e per la nazione, si trasforma nell'unico luogo nel quale ottenne una vera e reale guarigione, riscoprendo quei valori spirituali perduti a motivo dell'amarezza. Infatti, riprendendo il testo del Salmo 73, nel versetto 17, dopo aver detto che lui ha riflettuto approfonditamente su quella condizione particolare che ai suoi occhi non era contemplabile, ma la cosa gli era parsa molto ardua, c'è un avverbio di tempo. Qual è l'avverbio di tempo? Finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. La prima cosa, quindi, finché non sono entrato nel santuario di Dio. Se vi ricordate, martedì, nel cercare di conoscere meglio l'autore di questo ritratto autobiografico, appunto Asaf, abbiamo detto che gran parte del suo ministero veniva svolto dove? Presso il santuario, perché lui, tra l'altro, era anche un capo dei cantori e svolgeva un ruolo nevralgico all'interno della musica, se vi ricordate. Ora è abbastanza particolare e paradossale che un uomo che si ritrovi a frequentare costantemente il santuario debba poi attendere di entrare nel santuario per ritrovare la giusta, corretta lucidità spirituale. Questo che cosa ci ricorda? Ci ricorda, fratelli, che anche se dei ministeri possono essere esercitati, anche se dei servizi di visibilità davanti al popolo possono essere anche molto evidenti e percettibili, però, fratelli, questo non esclude la necessità che ogni servitore e ogni ministro viva un'esperienza presente, particolare e perdurante alla presenza di Dio, che è l'unico luogo, fratelli, nel quale davvero si può trovare questa libertà. Ed è qualcosa di straordinario. E quando si ritrova, fratelli, a vivere questa esperienza finché sono entrato nel santuario di Dio, ecco che lui, fratelli, inizia a riscoprire quei valori spirituali che gli erano stati sottratti a motivo dell'amarezza. L'amarezza, abbiamo visto martedì, non possiamo rimanere attaccati all'amarezza e rimanere attaccati a Dio, perché se è vero che ci sono alcune patologie come il colesterolo, no? C'è il colesterolo buono e il colesterolo cattivo. L'amarezza non c'è un'amarezza buona e un'amarezza cattiva. La radice velenosa dell'amarezza inevitabilmente influenzerà negativamente la vita di una persona fino a portarla a vivere quello che abbiamo visto martedì sera. Da un punto di vista umano, quello che ha vissuto Asaf poteva essere anche giustificabile, perché era dettato dal fatto di vedere che gli empi stessero prosperando, mentre lui era continuamente tormentato. Però abbiamo visto che anche se possono apparire delle cause nobili e giustificabili da un punto di vista umano, quando la causa scatenante, qualunque essa sia, produce frutti amari, quei frutti amari inevitabilmente produrranno poi delle conseguenze e un condizionamento profondo nella vita delle persone. Qual è il primo valore spirituale che acquista e riacquista Asaf, fratelli? Finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Qual è il primo valore spirituale? Il primo valore spirituale è che si riappropria di un valore spirituale importante. Quale? Che la giustizia di Dio, fratelli, potrà non avere una cadenza temporale che è la nostra, ma prima o poi avrà il suo effetto. E questo è importante, perché mentre lui si disperava nell'amarezza del fatto che prosperassero gli empi, adesso alla presenza di Dio riacquista il valore importante, il fatto che Dio ha la sua giustizia che verrà attuata. Anche se i tempi possono essere diversi, però comunque lui attuerà la sua giustizia. Il primo valore spirituale fu quello di riacquistare la giusta visione della giustizia di Dio, proprio in quel luogo dove un capro, un toro senza colpa e senza macchia veniva offerto in sacrificio di sostituzione dei peccatori colpevoli, dove sangue vivo veniva drenato, asperso e versato sull'altare per la copertura dei peccati. La giustizia di Dio riacquistò davanti ad Asaf un valore significativo e che avrebbe rivestito anche le sue future azioni. Versetto 18, 19 e 20. Certo, tu li metti in luoghi srucciolevoli e tu li fai cadere in rovina, come sono distrutti in un momento, portati via, consumati in circostanze orribili, come avviene d'un sogno quando uno si sveglia, così tu, Signore, quando li desterai, disprezzerai la loro vana apparenza. Guardate, in quel luogo in cui lui quotidianamente vedeva che un agnello senza difetto veniva ucciso e il cui sangue veniva sperso sul propiziatorio, in segno di che cosa, fratelli? In segno del fatto che senza spargimento di sangue non ci può essere perdono dei peccati, e che comunque il peccato deve trovare la sua giusta retribuzione. Proprio in quel luogo ecco che si accende in lui la visione corretta della giustizia di Dio. I malvagi certamente potrebbero apparire vincenti ai propri occhi, ma saranno spazzati via in un attimo. Il loro passo non reggerà alle comodità attuali, precipiteranno nel terrore e precipiteranno in un incubo che non avrà mai fine. Se è vero che il tempo e la giustizia di Dio sono due entità che non mantengono sempre lo stesso passo, tuttavia possiamo starne certi, alla fine si incroceranno sempre. Mentre prima, guardando gli empi, fratelli, lui vedeva che prosperavano, adesso non guarda più alla prosperità degli impi, che cosa guarda? Alla fine. Perché c'è un principio della scrittura, secondo il quale in Ecclesiaste, vale più la fine di una cosa che il suo inizio. E allora anche se una persona può prosperare alla grande, pensando che la farà franca davanti a Dio, beh, questa è la più grande forma di illusione di cui l'uomo può rimanere affetto. Ora, fratelli, però, potrebbe bastare come liberazione dell'amarezza, cioè sapere che Dio un giorno giudica gli empi e verranno spazzati via, può soddisfare la vostra sete per liberarci dall'amarezza? Non credo, c'è bisogno di qualcos'altro. Il secondo valore spirituale che Asaf riacquistò fu la corretta visione, fu quella di rendersi conto della propria stoltezza e del modo insensato con cui la sua mente concepiva pensieri insensati e riconosceva la fallacia della propria natura. Versetto 22. Abbiamo visto anche settimana scorsa, martedì. Ero insensato e senza intelligenza, io ero di fronte a te come una bestia. Il secondo valore importante e spirituale qual è che acquista? La ragione è la presa di consapevolezza che quel modo di pensare era in realtà un modo di pensare simile alle bestie. Vi ricordate che ci fu un altro uomo che dovette diventare veramente una bestia per poi ritornare là? Nabucodonosor. Dovette vivere come una bestia effettivamente fino al momento in cui c'è scritto nella parola la sua ragione non tornò. E nella sua ragione incominciò a dire tu sei colui che innalza e colui che abbassa. Allora il secondo valore spirituale non fu la giustificazione del suo modo di pensare, ma fu la constatazione che quel modo di pensare era completamente perfetto. Voglio fermarmi qui, poi martedì completeremo considerando gli altri valori spirituali, perché c'è il valore spirituale per eccellenza che è sintetizzato, fratelli, nell'inno che abbiamo cantato poco fa. Il mio cuore brama solo te. Che Dio ci benedica. Amen. Amen.